La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici all'appuntamento con l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, una rosa piena di petali di cinema anche questa settimana. Ci sono diversi film di cui parlare in un periodo nel quale il cinema cerca di avere, continua ad avere il coraggio di andare avanti, tenere le sale aperte con i distanziamenti, con i gel sanificanti, con tutte le sicurezze del caso. I cinema sono fra i posti più sicuri, perché davvero pochissimo è successo per il momento, intrecciando le dita, nei luoghi di spettacolo, però chiaramente in mezzo a una situazione generale che non aiuta, ma che continua appunto con coraggio a essere alimentata da nuovi film che arrivano nelle sale. Noi di quelli vi vogliamo parlare, cominciando con un film che arriva dalla Francia, si intitola Una classe per i ribelli.
Perché non posso andare a Saint-Benoît con i miei amici?
Ma no, ti assicuro che non ti piacerebbe. È tutto preciso, perfetto, non un capello fuori
corso. Ma sì, come se fosse...
Ma a me sembra bello.
Ma no, non è per niente bello.
Cos'è questo casino? Che cosa state facendo? Cosa ci facevi in giro, Adama?
Allora, bambini, le signore della mensa vorrebbero sapere chi fra di voi è in situazione di arabità familiare a tendenza musulmana.
Vabbè, chi mangia maiale?
E vabbè, avete sentito una parte della clip del trailer di Una classe per i ribelli e già avete capito un po' il clima in cui ci si trova nel film di Michel Leclerc con Laila Bakhti ed Edouard Baé protagonisti. Una commedia su un aspetto della società francese, quella del multiculturalismo, ma anche di una parte della società, quella che viene definita la sinistra bobo, bourgeoise bohémienne. In Italia forse diremmo radical chic, ma non è proprio la stessa identica cosa, che cerca il meglio per i propri figli, e in questo caso questa coppia di genitori pensa di trovare il meglio in una scuola di periferia, di banlieue quasi, perché lì il multiculturalismo è qualcosa di davvero vivo. E poi però, quando piano piano le cose cominciano a presentarsi con tutti i loro aspetti controversi, la vicenda diventa particolare e anche un po' tutta da ridere. Noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
In collegamento da Salerno, Boris è direttore artistico del Festival Lina d'Ombra di Salerno, del quale fra poco parleremo anche, Boris, però intanto parliamo dei film che ci sono nelle sale. E questa, Una classe per i ribelli, è una delle conferme di un cinema francese capace di far ridere mettendoci dentro contenuti e scherzando anche con dei santi o con dei fanti, vedi tu, che di solito si tende a non prendere molto sotto mira, e invece qui c'è un approccio coraggioso ma anche molto divertente.
Ma c'è un sottogenere della commedia che parla proprio di questo. Vi ricorderete tempo fa una commedia francese che raccontava la storia di un opinionista dalle visioni progressiste che veniva sfidato a ospitare una famiglia di gitani a casa sua, e lui in diretta sosteneva di non avere nessun problema, e si trovò appunto nel film questa famiglia che entrò nel suo giardino. E è un sottogenere che va per la maggiore, perché va a inserirsi nelle contraddizioni di una società in cui un grande intellettuale francese ha detto: il multiculturalismo francese è un esperimento di successo e per questo ha fallito. E dentro questo paradosso c'è tutto il racconto di quello che è una commedia tra le più riuscite di questo sottogenere, per un motivo che sta nel titolo originale. Il titolo originale è La lotta delle classi, giocando da una parte su tutto quel cinema scolastico tipo La classe, che è arrivato fino a vincere primo premio a Cannes, che racconta appunto la difficoltà delle istituzioni scolastiche a contrapporsi a una diversità culturale, religiosa, sociale, che poi si incontra, come in tutti i paesi, sui banchi di scuola, che sono tra le poche vere livelle. E qui abbiamo però un altro tipo di problema: ci sono due genitori giovani, benestanti, sono due intellettuali progressisti, sono splendidamente, devo dire, interpretate da Bakhti e Baer, che funzionano alla grande, hanno anche una grande amalgama tra di loro, che vogliono assolutamente essere fedeli alle proprie idee, che sono idee bobo, se uno le vuole prendere in giro, o idee semplicemente di chi crede che il mondo sia per tutti e che il mondo debba essere per tutti. E quindi, invece della scuola privata a cui vanno tutti i figli dei loro amici, decidono di iscrivere il proprio a una scuola pubblica, aperta, multiculturale. Il problema ovviamente è che quella scuola pubblica ha tutta una serie di contraddizioni molto forti, dalla maestra disperata, professoressa disperata, che cerca disperatamente di essere costantemente in linea col politicamente corretto, anche a voce, e quindi per chiedere se qualcuno non mangia maiale chiede se si è in condizioni di arabità, in particolare musulmana, e che diventa incomprensibile ed esilarante, a loro stessi che si trovano in una situazione alla Carnage quando vanno a casa di dei genitori di un amichetto del figlio musulmano che aveva detto che appunto si andava all'inferno se non si credeva, per confrontarsi con questi genitori e chiedere la stessa tolleranza che loro mostravano, ovviamente non trovandola. È un carnage però tutto da ridere, ma un po' come c'è successo in Un divano a Tunisi, dietro la commedia scatta la riflessione, scatta un modo sensibile, divertito e divertente di raccontare il mondo, in particolare di raccontare quella cartina di tornasole che è la Francia, in cui la multiculturalità è più presente da più anni, da più generazioni, e ha costruito appunto anche dei genitori che adesso si trovano a dover essere fedeli a tutto ciò per cui hanno lottato, e non è così facile quando si pensa al benessere del proprio figlio. Il risultato è molto divertente, è molto intelligente ed è molto riuscito. Se si fosse tenuta lo stesso titolo originale, forse avremmo capito anche di più l'operazione.
Assolutamente, la lotta delle classi, appunto, ricordiamola ancora. Allora Boris, rimani con noi, questo era Una classe per i ribelli. Fra poco, dopo La viabilità, torniamo insieme, c'è da parlare di un altro film che ritorna su territori conosciuti ma cerca di rinnovarli, si intitola Palm Springs.
La rosa purpurea.
Giornata stupenda per un matrimonio.
Tu, esci dall'acqua!
È tipo uno di quei loop temporali infiniti di cui avrai sentito parlare.
Di cui avrò sentito parlare?
Già. Appena ti addormenti, ricomincia tutto da capo.
No, io uscirò da tutto questo.
Fa come vuoi. Ci vediamo domani.
Una coppia, Niles e Misty, una giornata, il 9 novembre, che continua a ripetersi all'infinito. Un canovaccio, se vogliamo, già utilizzato, anzi sicuramente già utilizzato, da Ricomincio da capo in poi tante volte, 50 volte Il primo bacio, e ultimamente molti film, e questa stagione ce ne sarà un altro che racconterà un po' questo loop temporale nel quale i protagonisti si trovano. In questo caso i protagonisti ci si trovano in due, e quindi il tema è quello un po' di provare a capire come fuggirne In coppia. Dicevamo, il 9 novembre Niles e Misty si svegliano in un resort bellissimo a Palm Springs, nel deserto di Palm Springs, dove sono andati per assistere a un matrimonio, il matrimonio di Abe e Tala. Ebbene, a un certo punto la ragazza vede che Niles sembra trattare con un po' troppa svagatezza, leggerezza, la situazione comunque un pochino formale del matrimonio, e da un certo punto entreranno in una grotta misteriosa dalla quale usciranno con convinzioni molto diverse, in un giorno appunto che si arrovella e si attorciglia su se stesso e si ripete all'infinito. Boris Sollazzo, dicevamo, il plot è ormai, come dire, abbastanza frequente, devo dire, anche questo è diventato un sottogenere. C'è anche però in questo film il tentativo abbastanza coraggioso di essere scorretti in qualche modo, di provare a forzare molto l'aspetto comico di questa vicenda, in maniera abbastanza irrituale, se vogliamo, meno romantica, ma sicuramente più arguta.
Meno romantica, ma forse più sentimentale, e sono d'accordo con te, arguta e divertente, perché spesso questo loop temporale, che come dici tu è un altro sottogenere della commedia, viene utilizzato per riuscire a ottenere un obiettivo che si fallisce per tutta la durata del film, per poi raggiungere alla fine, quando si capisce qual è la chiave del loop temporale. Qui invece la situazione è diversa, perché i due si incontrano al matrimonio, si piacciono, anche se non si incontrano più di tanto, tutti e due vivono delle piccole disavventure, lui salva lei da una delle formalità del matrimonio, insomma si avvicinano, si annusano, in uno di questi momenti si ritrovano insomma ad entrare in una grotta che li porterà in un loop temporale. Però la cosa interessante del film di Palm Springs è che secondo me ha più la delicatezza di Questione di tempo di Richard Curtis, cioè la riflessione sul tempo, la costruzione narrativa basato su diversi piani temporali che però sono sempre gli stessi, servono a i due protagonisti non tanto a risolvere una situazione specifica, certo loro devono uscire da questo loop, devono tornare al mondo normale, ma serve più che altro a fare chiarezza dentro se stessi, continuando a conoscersi, continuando a vivere insieme disavventure in particolare anche piuttosto comiche, capiranno che quel primo 9 novembre forse stavano semplicemente lasciando andare l'occasione della loro vita, perché forse quel distratto piacersi era qualcosa di più, o forse no. E il film diventa piano piano, da una parte una commedia molto riuscita e dall'altra un melodramma che ci fa riflettere sulle occasioni perdute, cioè su tutte quelle cose in cui ci imbattiamo, e con un mondo così frenetico, con una serie di distrazioni che sono umane, che sono materiali, che sono anche derivanti dal nostro egocentrismo, non notiamo, e questo lo rende un pochino diverso da tutti quanti i film che abbiamo citato, in cui invece il loop era semplicemente una strategia narrativa, una strategia comica, e lo rende un film che ha una sua eleganza, una sua sensibilità, una sua delicatezza.
E come si ferma? Non voglio che domani sia oggi, voglio che domani sia domani.
Certo, è naturale, ma purtroppo questo non succederà mai. D'ora in poi domani sarà per sempre oggi, quindi va bene.
E allora, Palm Springs nei cinema. Noi siamo arrivati al primo momento per giocare insieme con il nostro film misterioso. Ascoltate questa clip.
Non sapevo di questo tuo interesse per il soprannaturale.
Ma come, non ricordi? Possibile? Dopo la mia militanza nel Living Theater sono diventato il più noto ricercatore in campo paranormale di New York City, fino alla terribile crisi del rigetto.
E allora, il soprannaturale, il paranormale, il Living Theater, se avete già indovinato, siamo andati indietro di qualche anno, il titolo di questo film, che è un film di assoluto culto, e ci sono due Blu-ray 4K per voi a disposizione, scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti, c'è un film italiano di cui parlare ancora con Boris, prima di fare un accenno appunto al Festival Linea d'Ombra di Salerno, ed è il film di Pietro Castellitto, figlio d'arte ovviamente, che si intitola I Predatori.
1, 2, 3.
Tanti auguri a te.
Auguri. Mari ha scritto una canzone per il compleanno.
Come merda di piccione, io casco sulla folla, di giorno leggo Freud, di notte sniffo colla.
No, bella però.
Ma più ammazzato.
Questa è casa mia, ci sei entrata come un ladro.
E avete sentito alcuni momenti di I Predatori, l'esordio alla regia di Pietro Castellitto con Massimo Popolizio, lo stesso Pietro Castellitto fra i protagonisti, Manuela Mandracchia, Dario Cassini, Anita Caprioli e uno straordinario, lo dico subito, Giorgio Montanini, secondo me la cosa più interessante del film. Un film che chiaramente in chiave di commedia, ma è di commedia anche abbastanza surreale, anche abbastanza anarchica, mette in scena la storia di un ragazzo, Federico, appunto interpretato da Pietro Castellitto, figlio di un medico, Pierpaolo, Massimo Popolizio, di Ludovica, affermata regista, appunto abbiamo parlato di Sinistra Bobò, siamo un po' da quelle parti almeno per quanto riguarda la regista, figlio dimenticato un po' da genitori e da professori universitari, che a un certo punto cerca di trovare la sua strada per una rivalsa. È un film, come dicevo, comico grottesco come registro, molto audace per un esordio alla regia, anche un po' disordinato, Boris. Nel vederlo hai sempre la sensazione di non capire bene se ti trovi di fronte a un film appunto anarchico o a un film che aveva ancora molto da mettere a posto a livello di sceneggiatura.
Ma forse anche molto da mettere a posto, però viva il cinema italiano quando ha il coraggio di mettersi alla prova. Mi viene in mente anche un film che esce questa settimana che è Sul più bello. Non abbiamo tanti film e tanti registi che hanno il coraggio di raccontare la famiglia, la società, come fa qua Pietro Castellitto, andando proprio a solleticare le ferite aperte delle nostre contraddizioni, da una famiglia di neofascisti, passando per una famiglia radical chic, costruendo attorno uno schema narrativo fatto di dialoghi anche piuttosto aggressivi, anche ridondanti a volte, come a volte sopra le righe la recitazione degli attori, a volte sopra le righe anche la regia, ma è una scommessa espressiva che secondo me ha un suo grande valore. Sicuramente Pietro Castelletto crescerà ancora e sicuramente sarà un regista ancora migliore di così, ma I Predatori è un momento di freschezza nel cinema italiano straordinaria. Lo si vede, secondo me, come hai notato giustamente tu, anche dal cast che fa. Poteva, è una cosa che abbiamo letto in tante riviste, no? Poteva prendere il padre, era una scelta facile, e lui ha rifiutato al padre un ruolo perché voleva portare avanti la sua modalità espressiva, la sua modalità di scelta, e ha preso degli attori che normalmente non arrivano sugli schermi con questi ruoli. Penso a Montanini, penso a Dario Cassini, sottovalutatissimo e qui bravissimo, penso a tutti i personaggi femminili, penso persino a il fatto che lui in questo momento è l'attore di riferimento, sarà in Freaks Out, sarà Francesco Totti, insomma in questo momento è il bambino d'oro del cinema italiano, che si ritaglia un ruolo da motore e non da protagonista. Quindi ha dei difetti I Predatori? Probabilmente sì, probabilmente in alcuni momenti esagera, probabilmente c'è troppa carne al fuoco, però ne esci pieno di cinema, ne esci pieno di divertimento, ne esci pieno di interesse verso quel mondo che lui ha raccontato e verso una grammatica cinematografica che normalmente nel cinema italiano noi non raggiungiamo né sfioriamo quasi mai.
I Predatori di Pietro Castelletto. Boris, abbiamo veramente 30 secondi per raccontare il Festival in Adombra di Salerno. Dici due cose su questa edizione ibrida, su questa edizione coraggiosa, anche in questo caso una settimana di cinema coraggioso, perché i tempi sono quelli che sono. Cosa si può vedere a Salerno?
A Salerno si potrà vedere, dopo tanti anni, un concorso di lungometraggi di finzione da tutta Europa che ha davvero dei registi straordinari, alcuni alle loro opere prima e di impatto fondamentale. Si potrà vedere il meglio del cinema italiano, da Jasmine Trinca, Lillo, Alessandro Borghi, Francesco Bruni, Pivio Pischiutta, che porterà anche dei brani di Diabolik, Diego De Silva, Camilla Baresani. Si potrà vedere tanto buon cinema, ma soprattutto si potrà vedere chi lotta per la bellezza in un momento in cui siamo soffocati da tanta bruttezza. E semplicemente venite perché sarete più al sicuro, e venite perché un po' di bellezza vi farà sicuramente
assolutamente
bene.
Poi Salerno è una città meravigliosa. 24-31 ottobre, Festival in Adombra, by Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
Linea adesso alla regia, fra poco torniamo, c'è ancora cinema italiano all'orizzonte, sarà con noi Francesco Bruni per raccontarci cosa sarà con Kim Rossi Stewart, fra poco.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo Spezia, so che sei bravo.
La rosa purpurea.
Mi è successo che un paio di giorni fa mi sono dato una botta d'acqua. Ho cominciato a sanguinare.
Dobbiamo capire meglio cosa sta succedendo.
Ah. Tito, non è che ti viene un po' troppe canne?
Papà,
se tu ti ammali voglio stare in ospedale con te.
Ma vedi che non devi esagerare con le canne.
Ci vuole un donatore.
Come fanno a prenderlo?
Con un ago.
Oddio.
Amore, com'è andata?
Come deve andare? È in prelievo. Andiamo.
Cosa sarà di Francesco Bruni, non tutta attaccata la frase, cosa sarà il film di Francesco Bruni con Kieron C. Stewart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Giuseppe Pambieri per aprire la terza parte della Rosa Purpurea, un film che gioca, come avete sentito anche nella clip, insomma, su un momento di passaggio, di svolta, anche di pericolo, di rianalisi di se stessi per il protagonista, che è Rossi Stewart, nei panni di Bruno Salvati, un regista i cui film piacciono poco, anche se sono molto belli, la cui vita è appunto un bivio, perché scopre di avere una malattia che ha bisogno di un donatore di midollo. Questo donatore di midollo va cercato fra i familiari prima di tutto, ma le compatibilità sono quel che sono, e forse addirittura fuori, se non in una chiave jolly che noi non vi sveliamo ovviamente, ma che è quella che un po' poi fa girare a un certo punto il film. Siamo in collegamento con Francesco Bruni, che si trova praticamente all'ingresso del tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, perché il film sarà presentato fra mezz'ora circa proprio sugli schermi della Festa di Roma, e sarà poi disponibile per il pubblico dalle 21 di oggi, per cui anche nelle regioni col coprifuoco riuscite a vederlo tutto e a tornare anche a casa. Ciao Francesco, grazie. Ciao. Per essere qui con noi.
Prego, prego, grazie a voi.
Allora, raccontaci un po' questo tuo ritorno con questo film, una tematica molto intimista, molto legata a quel filo sottile, a quel filo rosso che la vita di tutti noi a un certo punto incontra, sulla quale ci capita di camminare almeno una volta nella vita, quello di una precarietà improvvisa, no? Siamo convinti sempre di essere, poter andare a mille all'ora, invece poi ogni tanto la vita ci dice così. Ecco, perché hai scelto questa ambientazione per raccontare la svolta, l'evoluzione del tuo personaggio?
Beh, perché sono stato malato della sua stessa malattia tra il 2017 e il 2018, e ho camminato anch'io su quel cornicione che si vede nel manifesto del film, nel senso, nell'incertezza fra la vita e la morte. Poi per fortuna, diciamo, la cosa si è risolta per il momento, perché io non la do mai per vinta. Bene, e naturalmente però questa è stata solo l'ispirazione iniziale di questo film. Poi tutto quello che vedrete, che vedranno gli spettatori, è invenzione, insomma. Io non sono come Bruno Salvati, non ho la sua stessa famiglia, non ho la sua stessa poca fortuna professionale, per fortuna, e non mi è andata come andrà nel film, ecco. Cioè, non mi è andata nella maniera in cui mi andrà nel film.
Certo, con quel percorso, chiaro, assolutamente. Il cast, partiamo da Kieron C. Stewart. Ci voleva un protagonista, come dire, che si reggesse sostanzialmente sulle spalle gran parte del film. Sì. Hai scelto lui, e l'hai scelto in una chiave, perché comunque il tuo film ha chiaramente un tono anche di commedia.
Sì,
non è un film drammatico, assolutamente, non è neanche un film comico. È quella commedia amara, diciamo, no? Quella della vita. E hai scelto però un Kieron C. Stewart che spesso abbiamo associato ad altri timbri, ad altri registri di recitazione.
Sì, sì, in America la chiamano dramedy, che è un misto fra dramma e commedia. Ci tengo a sottolineare l'aspetto di commedia, perché comunque in questa storia ci sono anche molti momenti, non dico da ridere, ma divertenti, decisamente divertenti, insomma. Kim è stato il mio primo pensiero, e per fortuna appena gli ho mandato la sceneggiatura lui mi ha chiamato il giorno stesso, mi ha detto: io voglio fare questo film. E quindi da lì poi è partito tutta anche la macchina produttiva, insomma, perché un attore come lui ha convogliato, oltre che finanze ovviamente, anche attori molto bravi. Cioè Lorenzo, intorno a lui ci sono quattro donne straordinarie: sono la moglie, la figlia, una dottoressa che lo cura e un altro personaggio, appunto, di cui non posso rivelare l'identità, che sono Lorenza Indovina, Potini Peluso, Raffaella Leboroni e Barbara Ronchi. Poi nel cast ci sono anche Ninni Bruschetta, Nicola Nocella, Giuseppe Pambieri. E quindi, insomma, questo personaggio maschile in realtà è il punto debole di tutto questo mondo, perché le donne intorno a lui rivelano una forza e una potenza, diciamo, di fronte a questa emergenza, che poi è quella che gli permette di affrontare la malattia.
Certo, non ne svelerò il ruolo, però devo fare un encomio soprattutto su Barbara Ronchi, che io trovo un'attrice straordinaria. Tra l'altro in questa fase, oltre che nel tuo film, la vediamo in Padre Nostro, l'abbiamo vista in Favolacce, cioè è un po' anche la ragazza del momento in qualche modo, no?
È un'attrice straordinaria, perché si giostra molto facilmente sia sul registro drammatico che su quello di commedia, e questo film poi ha dovuto anche parlare un dialetto che non è il suo, è una giovane donna di Livorno, e io la trovo straordinaria, ma insomma non credo di averla scoperta io mi sono innamorato di lei artisticamente dal film di Bellocchio, dal libro di Gramellini, dove faceva la madre di Gramellini piccolo,
certo,
diciamo così.
Fai bei sogni, se non sbaglio, no?
Fai bei sogni, sì, bravo, sì. Esattamente. Ma poi insomma l'abbiamo vista, e secondo me è un'attrice che merita assolutamente ruoli da protagonista.
Ecco, un'altra cosa, hai parlato di dialetti, mi viene in mente Nicola Nocella, irresistibile nei panni dell'infermiere pugliese,
esatto.
Straordinario, con tutta la sua strabordante umanità. Cosa vuol dire raccontare il pericolo di perdere la cosa più importante, la propria vita, in un momento come questo, rivolgendosi al pubblico di adesso, proprio di questo momento storico?
Beh, paradossalmente è una parola di speranza, insomma, cioè che attraverso il tunnel della malattia e anche di questa malattia, diciamo, con il supporto reciproco, con la solidarietà degli altri, si può arrivare in fondo, insomma. E quindi è un invito anche ad avere fiducia. Io ero molto spaventato, diciamo, perché nel film ci sono anche molte mascherine per un motivo diverso da quello attuale, perché sono mascherine che la gente indossa intorno al malato perché è immunodepresso, insomma, per non trasmettergli nessun tipo di malattia. Ero molto spaventato, però poi invece mi sono reso conto che forse fa risuonare una nota, è un film che può far risuonare una nota di speranza, ecco, in un momento così difficile.
Il fatto che io controlli i miei sentimenti non vuol dire che io non li abbia, non vuol dire che io non stia male. Quando tu e mamma vi lasciate senza un motivo, quando tu ti ammali senza un motivo, quando la vita fa schifo senza un motivo.
È un altro dei momenti, appunto, in cui la figlia rinfaccia i genitori, insomma, che non è facile neanche passare per la dura della famiglia e della casa. Francesco Bruni, cosa sarà nei cinema italiani e adesso, fra poco, alla Festa del Cinema di Roma? Grazie Francesco per essere stato con noi. Vai.
Fare il red carpet.
Non
ciao.
Fare tardi, ciao. Ciao,
ciao.
E allora, Francesco Bruni, cosa sarà? Kim Rossi Stewart, un altro dei film belli, insomma, da vedere questa settimana. Noi giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Stanchi di vedere la vostra casa invasa? Volete liberarvi di quelle odiose creature per sempre? Venite da me, gente morta! Sono il bioesorcista più richiesto!
E allora anche qui ci sono tracce di un film di un passato non remotissimo, però neanche più tanto, tanto vicino. Se l'avete già indovinato, c'è una copia per voi, anzi due copie per voi, in Blu-ray 4K di questo film. Scrivete il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco sveliamo tutto e vi raccontiamo anche quali sono stati i vincitori del nostro gioco di 7 giorni fa.
I always thought I could protect her. What took her from me is still out there.
Le note che sentite sono quelle dell'ambientazione di The Headhunter, un film, ci siamo spostati in territorio streaming, un film che è disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video. È un film di cui vogliamo parlarvi perché è un film molto particolare, che ha una vera storia alle spalle. Cioè, questo film è stato realizzato dal suo regista, che ne ha curato anche tutti gli aspetti, diciamo, più di sceneggiatura, di montaggio addirittura, eccetera, che è Jordan Downey, con un budget di $30,000, $30,000 nel cinema sono un no budget, non è neanche un low budget, è proprio un budget sostanzialmente inesistente con il quale affitti sì e no la macchina da presa. E lui ci ha fatto un film di un'ora e mezza su un cacciatore di teste medievale, ma proprio di teste vere, cioè nel senso che i suoi trofei sono teste mozzate a un nemico esterno a questa baita nella quale abita, un nemico che gli ha portato via qualcosa di molto caro all'inizio del film. Ma queste teste non sono teste di persone, bensì teste di mostri, proprio di qualcosa di soprannaturale. E il film, con questi pochissimi soldi e con degli escamotage di regia molto furbi e molto intelligenti, riesce a portare avanti con una tensione incredibile proprio qualcosa che addirittura a un certo punto arriverà a un punto di svolta e a un colpo di scena addirittura clamoroso. Ne voglio parlare brevemente con Filippo Mazzarella, collega del Corriere della Sera e di tante altre riviste, firma del cinema, perché ne ha scritto lui, me l'ha fatto scoprire lui, l'ha scritto lui in maniera esaltata su Facebook, sono andato a vedermelo ed effettivamente è un caso di cui parlare. Filippo, e ogni tanto si trovano anche questi gioiellini, no? Andando a sfrugugliare qua e là nelle piattaforme.
Ma guarda, a beneficio anche di quelli che ancora comprano i supporti, dico che ho scoperto recentemente, io credevo che fosse solo disponibile in streaming su Amazon Prime, ma è anche disponibile in DVD e Blu-ray, da quello che ho saputo, già proprio in edizione, nella stessa edizione italiana con cui circola su Amazon Prime. Effettivamente una sera non avevo nulla da fare e mi sono incaponito a cercare qualche cosa di stupidino, insomma di quelle cose veramente da relax su Amazon Prime. Sono capitato a questo film, ho letto una recensione in rete così abbastanza stimolante. Ho detto vabbè, un film da $30,000 sarà una porcheria, invece mi sono ritrovato di fronte a questo, cioè tu hai già raccontato molto bene la trama senza rivelare che appunto lui torna da queste battaglie con questi mostri autorigenerandosi con una pozione magica che poi gli si ritorcerà contro, diciamo così, e fondamentalmente mi sono ritrovato di fronte però ad un film che se non mi avessero detto che costava $30,000 avrei pensato che sarebbe a un vero e proprio appunto low budget, però non con quella cifra così stremizzita. Peraltro devo dire che risolto anche molto brillantemente sul piano dei dialoghi, perché il protagonista è uno solo e quindi o parla da solo oppure parla con questa figlia che gli è stata sottratta ma per un periodo di tempo molto breve, e poi sulla tomba di questa ragazzina che avrà però comunque un peso centrale all'interno della vicenda verso la fine. E devo dire che quello che mi ha stupito è che, a differenza di tanti film che non possono permettersi il lusso di mostrare delle cose, in realtà è un film che sembra volere proprio evocare senza mostrare, cioè io ho percepito il background e il mondo all'interno del quale si muove questo protagonista solitario proprio grazie a dei piccoli tocchi che in realtà non nascondono la realtà raccontata ma riescono a evocarla. C'è un momento in cui lui guarda in alto nel cielo e il suo sguardo viene offuscato da un'ombra, tu intuisci che sta passando un mostro volante, quindi capisci che sei in una dimensione totalmente fantastica, che però ti viene appunto non suggerita semplicemente perché non c'è il budget, ma probabilmente sarebbe stato così anche se il film fosse costato, che ne so, 2-3 milioni di dollari, ovvero la cifra media ormai di un film low certo. budget americano. E questa cosa mi ha stupito veramente molto. C'è un film che è chiaro che fa di necessità virtù, la baita in cui abita il protagonista è un pochino fuori dalla logica del tempo medievale, diciamo così, però sono assolutamente dei difetti di poco conto. Ma in realtà quello che mi ha sorpreso e piacevolmente predisposto, adesso voglio vedere questo regista che cosa riuscirà a fare, è proprio il fatto che in ogni caso l'assenza di budget non pregiudica l'idea di racconto. L'idea di racconto sarebbe stata quella anche se avesse avuto certo. un budget superiore, e questo mi ha molto stupito.
Certo,
poi alla fine, quando insomma il Red Razione richiederebbe degli effetti speciali un po' più alla page, ci accontentiamo di effetti speciali che andavano di moda una trentina
esatto,
d'anni fa.
Solo suggeriti, in qualche modo solo suggeriti.
Va benissimo
così. The Headhunter su Amazon Prime Video. Grazie Filippo Mazzarella, a risentirci.
Grazie a te.
E allora, a questo punto possiamo dare la viabilità. Fra poco torniamo. Partiremo da Banksy, documentario al cinema nei primi 3 giorni della prossima settimana, e poi l'ultimo film a chiudere il quadro sul più bello, che ci sarà raccontato da Chiara Pizzimenti.
La rosa purpurea.
Anche i poliziotti compaiono spesso. Sono rappresentati come figure autorevoli che dovrebbero essere messe in discussione, ma anche in modo compassionevole. Persone che occupano un ruolo di autorità, ma che sono in conflitto con questo ruolo. Mi riferisco ai due poliziotti che si baciano e al fatto che ci fa pensare ai poliziotti in un modo differente da come facciamo di solito.
E avete sentito tutta la provocatorietà di un artista come Banksy, il mito, veramente va detto, della street art, personaggio misterioso che però ha popolato ormai da parecchi anni le cronache con la sua arte di strada e anche con i suoi scherzi irriverenti. Ricorderete nel 2018 quando, dopo essere stato venduto, un minuto dopo essere stato venduto $1 milione all'asta, il quadro La ragazza con palloncino fu distrutto dalla stessa cornice che lo conteneva, che invece era un tritacarte praticamente. Ecco, questa è la ribellione di Banksy, e proprio Banksy, l'arte della ribellione, è al cinema un documentario molto interessante che parte da Bristol, dal luogo dove l'artista è nato, dove ha mosso e dove si è formato anche a livello proprio politico e diciamo di formazione personale. Dicevo, Banksy, l'arte della ribellione, al cinema il 26, 27 e 28 ottobre, da lunedì a mercoledì, film evento. Ve lo volevamo segnalare prima di arrivare all'ultimo film in tenitura invece di questo weekend, che si intitola Sul più bello. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Allora, Marta, come ti senti? Hai avuto altri episodi?
No, non mi pare. Ah, sì. L'altro ieri ho avuto un attacco di tosse catarrosa, ma è stata colpa della polvere. Sa, finalmente si è liberata casa che mi hanno lasciato i miei e abbiamo appena traslocato. Non può capire in che stato l'abbiamo trovata.
Senti, Marta, ho deciso che dobbiamo interrompere la terapia che stavamo provando.
Perché? Sono guarita. Vabbè, dai, un po' di umorismo.
Abbiamo scelto di cominciare con questa clip perché racchiude insieme il dramma della situazione e la leggerezza con cui la protagonista lo affronta. È lei stessa nella pellicola a spiegarlo. Avete presente quei film in cui l'eroina ha una malattia terminale ma nonostante chemio e respiratori è una gnocca spaziale? Ecco, non è il mio film. Marta è una summa di disgrazie, orfana dall'infanzia con una malattia, la fibrosi cistica, che non la farà invecchiare, e lontana dai canoni della bellezza contemporanei, ma con uno spirito che fa superare ogni montagna.
Quanto mi resta?
Che cazzo!
Fatelo rispondere.
Vedi, per i malati di mucoviscidosi il tempo è relativo. Quello che è importante è l'atteggiamento. I grandi o piccoli obiettivi che si riesce a raggiungere può aiutarci a guadagnare tempo. E quindi, mi raccomando, a testa alta.
Nonostante tutto, Marta sembra il ritratto della felicità. Con lei ci sono sempre gli amici coinquilini che sono la sua famiglia, Federica e Jacopo. Poi arriva lui, Arturo, l'uomo più bello e ricco in città, che le concede un appuntamento, purché lei lo lasci in pace.
Sono la ragazza più brutta con cui tu sia mai uscito.
No.
Ti sei giocato il jolly, eh?
È stato come te l'aspettavi.
Meglio. Ti va di salire?
Sì.
È la svolta per lui e per lei, ma la malattia, si sa, non si ferma per amore. Sul più bello, il titolo dell'opera prima di Alice Filippi, vale in molti sensi nel film e nel libro cui è legato, per tutti i personaggi. Sono tutti ventenni e, a parte Giuseppe Maggio, Arturo, sono tutti esordienti. Ludovica Francesconi, Giovez Giura, Gaia Masciale ed Eleonora Gaggero, la rivale in amore, nonché autrice del romanzo. Teen dramedy, si direbbe all'americana, ma non c'è il melenso che spesso impantana questi film. Poca retorica e toni patetici limitati per la Melino strana con malattia. È favola di accettazione di quello che la vita manda, ma è un'accettazione piena di ironia e voglia di vivere. Voglia di vivere un'esistenza stralunata e divertente, gustata in tutta la sua essenza.
E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato un'altra proposta italiana di questo fine settimana, Sul più bello. Noi torniamo indietro di 7 giorni, andiamo ad ascoltare la clip con cui avevamo giocato la scorsa settimana.
Può nuotare così per delle ore, piano piano, senza mai fermarsi. Ormai credo che più che un bambino sia un pesce.
Si trattava della Messa è finita di Nanni Moretti. L'hanno indovinato per primi Andrea Francalanci di Terra Nuova Bracciolini, provincia di Arezzo, e Maria Luisa Megalini di Martellago, provincia di Verona. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di questo film, La Messa è finita, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori.
Sì, se non avesse intrapreso la carriera di autore e attore, Moretti avrebbe indossato i vestiti di prete. Rivedendo oggi la messa finita e conoscendo meglio il rigoroso percorso artistico, politico di Nanni, la domanda è meno banale e stupida di quanto possa apparire, perché il suo, a volte iroso, a volte snervato, a volte più placido e rassegnato, è sempre comunque uno sguardo morale, anche se laico, sulle mostruosità contemporanee, i vuoti ideologici, gli smarrimenti collettivi. Una lode alla meritevole Mustang Entertainment che continua a recuperare il cinema italiano che amiamo e che lo rende disponibile in questi oggetti tangibili che sono i DVD e i Blu-ray resistenti ai tempi sempre troppo veloci delle visioni sulle piattaforme.
Giulio, come sempre, le segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Lunedì su Rai 5 alle 22:15 c'è Nato a Casal di Principe.
Sì, Amedeo Letizia, oggi produttore anche di questo film insieme a Mariella Lisacchi, ebbe come attore un momento di gloria con i ragazzi del Muretto. Proprio in quel periodo suo fratello Paolo venne rapito. Tutto questo accadde a Casal di Principe e il film racconta il ritorno di Amedeo a casa per cercare il fratello in compagnia di un risoluto cugino minorenne. Girano armati, spavaldi, mentre la famiglia brancola nel buio. Nonostante fin dal titolo si evochi un immaginario alla Gomorra, il film si tiene molto lontano dagli stereotipi del genere e si basa tutto sulla dialettica tra realtà e finzione. L'anima del film, con Amedeo, che è interpretato qui da Alessio Lapice, costretto a una discesa agli inferi che lo porta a essere teso fra la vita normale di attore emergente e l'essere il cupo vendicatore del fratello. La regia di Bruno Oliviero, che è anche ottimo documentarista, tiene tutto in equilibrio.
Ci spostiamo all'indomani, il giorno dopo, martedì, sempre su Rai 5, alle 22:55, il commissario Pepe.
Ci dovrebbe essere sempre un pretesto per festeggiare Ugo Tognazzi e questa volta sono i 30 anni della sua scomparsa. Festeggiateli martedì mattina con l'uscita di un film TV dedicato in edicola, faccio una piccola pausa pubblicità e la sera guardando questo film di scuola. In una città veneta, una serie di lettere anonime spinge il commissario Pepe ad aprire un'inchiesta sul fenomeno della prostituzione. Giorno dopo giorno capisce che il fenomeno riguarda pressoché tutti i cittadini più rispettabili. La borghesia di provincia il suo modo discreto di peccare sono l'argomento di un film che si regge soprattutto grazie alla recitazione agrodolce di Tognazzi, appunto, che è bravissimo nel mostrare un crescente disgusto nel rimescolare dentro il fango. Il film fu un successo commerciale in Italia, nonostante lo scandalo procurato dalla presenza di una suora lesbica tra le prostitute per bene.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, l'epilogo è lo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Beetlejuice, una versione 4K ad altissima definizione in Blu-ray, quella che riceveranno due nostri ascoltatori che sveleremo la prossima settimana. Per il momento è tutto con il cinema. Andate al cinema anche in questo weekend. La Rosa Purpurea torna sabato alle 18. Un saluto da Franco D'Assisi.